Benvenuti a Giorni sull'orlo di una crisi. Io sono Tiziano e in questa nuova puntata andremo a trattare, facendo riferimento all'immobilitazione di Noi Restiamo sul diritto allo studio, il quadro generale della situazione dell'università italiana, approfondendo quali sono state le politiche che l'hanno smantellata pezzo per pezzo negli ultimi anni, per far vedere che le misure emergenziali parate al governo con uno stanziamento di fondi mai visto negli ultimi 10 anni vadano solo in realtà a tentare di mettere una pezza sul problema senza risolvere nulla, e che ci siano invece bisogno di politiche radicalmente diverse. Successivamente spieghiamo come nel corso degli anni sono state smantellate le conquiste del movimento operaio nel nostro paese, sancite dalla stagione delle lotte dei lavoratori e degli studenti, culmina nello statuto dei lavoratori, per il cui cinquantenario dall'approvazione l'Unione Sindacale di Base ha organizzato il 20 maggio un presidio davanti a Montecitorio, andando ad opporsi al nuovo patto sociale che si sta profilando in questo periodo tra padroni e sindacati confederali, che mostra l'intenzione di scaricare il peso di questa nuova crisi per l'ennesima volta sulle spalle dei lavoratori. Proseguiamo trattando di tematiche lavorative con la vicenda dell'INAIL, la quale, pur di continuare a fare dei gari a Confindustria e alla sua smania di riaprire tutto in nome del profitto, sta facendo i salti mortali pur di non far ricadere sui datori di lavoro la responsabilità penale del contagio di Covid dei dipendenti, equiparato ad un infortunio sul lavoro, continuando il nostro approfondimento sul ricatto salute lavoro, trattato ampiamente in precedenza dalla nostra rubrica sull'ambiente, in particolare riguardo alla questione ILVA. Infine chiudiamo l'episodio lanciando una nuova rubrica a tema culturale chiamata Fuori Fase, che andrà a trattare di film, libri e altre opere di intrattenimento che possono fornire interessanti chiavi di lettura del mondo che ci circonda e, perché no, regalarci un attimo di svago in questi tempi così difficili. Ma lasciamo ora la parola a Filippo, che ci parlerà dello stato del sistema universitario italiano e delle rivendicazioni portate avanti da Noi Restiamo.
Ciao a tutti, sono Filippo. Oggi parleremo della situazione delle università italiane e delle lotte che, come Noi Restiamo e come Aula Bannur, stiamo portando avanti in questo periodo critico per l'università pubblica. Infatti, come spesso abbiamo ripetuto riguardo a diverse tematiche, la crisi del Covid ha messo a nudo le problematiche che affliggono il sistema universitario italiano e che lo hanno reso uno dei più tartassati in Europa. Problematiche come la precarizzazione selvaggia del lavoro nel corpo accademico, la mancanza di fondi per le ricerche, il ricatto salariale dovuto all'intermittenza di reddito e l'assenza di una vera garanzia al diritto allo studio. Lo stato emergenziale in cui versa attualmente il sistema universitario non è un fulmine a ciel sereno. Le criticità emerse in questi mesi di lockdown affondano le proprie radici nella profonda trasformazione che l'istruzione superiore è imposta all'università negli ultimi 20 anni. I periodi cruciali possiamo dire che sono stati principalmente due: il Bologna Process nel 99, che è stato un processo di riforma internazionale dei sistemi di istruzione superiore dell'Unione Europea, che ha portato ad una aziendalizzazione dell'università e che ne ha distrutto, diciamo, il ruolo sociale, rendendo le università degli erogatori di servizi, di fatto, a pagamento per gli studenti, invece gratuiti per le imprese che ne indirizzano la ricerca. Inoltre, infatti, le direttive con cui vengono elargiti i fondi dell'Unione Europea sono indirizzate principalmente verso le ricerche che possono garantire un impatto reale sull'industria e quindi sull'economia europea. L'apice dello smantellamento dell'istruzione superiore si è però raggiunto nel periodo che va dal 2008 al 2010, con la legge Gelmini e con gli enormi tagli a università e ricerca, accompagnati da una propaganda che dipingeva le università come luoghi in cui il denaro pubblico veniva dilapidato per ricerche inutili, non indirizzate alla capitalizzazione economica immediata, in cui regnavano la corruzione e la gestione baronale del potere. Queste e altre riforme hanno portato a una diminuzione del personale universitario, ben 16.000 persone in meno dal 2008, e anche un aumento drastico del numero di precari, che rispetto al 2008 è quasi raddoppiato. Ecco, questo diciamo era un breve riassunto di qual era la situazione dell'università di adesso, ma diciamo come sarà invece l'università post-Covid. Il rischio di un ulteriore sprofondamento è concreto, a partire dalla garanzia al diritto allo studio. Molte famiglie si troveranno in difficoltà a pagare le tasse universitarie, e la proposta del governo di allargare la no tax area e di aumentare le borse di studio è molto poco, tant'è che il ministro Manfredi stesso ha detto che potrebbe esserci un crollo degli iscritti del 20% dell'anno prossimo. Per questo noi restiamo insieme all'Aula Banur di Scienze Politiche, che chiede il blocco del pagamento della terza rata del 2020 e delle tasse del 2021, perché l'ultima rata del 2020 è calcolata col punteggio ISEE dell'anno scorso, quindi non tiene conto di tutti i problemi economici che ci sono stati quest'anno. Tra l'altro l'ISEE stesso è diciamo un metodo discutibile di punteggio, appunto, sul quale però si basa il calcolo delle tasse attuale. Chiediamo anche che vengano aboliti i test d'ingresso per le facoltà a numero chiuso, che sono infatti un esempio di come si sia creata un'istruzione basata sulla competizione fra gli studenti, che specialmente in questo momento porta a una selezione di classe per le facoltà a numero chiuso, appunto. Ora, per quanto riguarda la precarizzazione del lavoro accademico, il decreto rilancio, che è l'ultimo varato dal governo Conte, è altrettanto carente. Per esempio, il comma 5 del decreto prevede la possibilità di una proroga di 2 mesi per i dottorandi che stanno finendo il ciclo, e non ci si preoccupa di tutti quanti. Non solo non ci si preoccupa di tutti quanti i dottorandi, ma solo di quelli che stanno finendo il ciclo. I 15 milioni stanziati basterebbero soltanto per il 60% di quelli che ne hanno adesso diritto. Situazione ancora più paradossale è quella dell'assegnista. Il comma 6 dell'articolo 236 del decreto prevede la proroga degli assegni in essere alla data del 9 marzo del 2020, ma in totale assenza di uno stanziamento di fondi straordinari. L'articolo 238 invece prevede fondi per l'assunzione a partire dal 2021 di 3.333 ricercatori. Ora, nonostante questo sia l'investimento più grande dal 2010, è nulla in confronto ai 16.000 posti strutturati che si sono persi dal 2008 e ai quasi 13.000 pensionamenti previsti nei prossimi 5 anni. Un'altra criticità del decreto è la ripartizione territoriale dei fondi. Infatti vengono penalizzati i piccoli atenei presenti soprattutto al sud, in favore invece dei grandi atenei del nord, che invece hanno più possibilità di scalare il ranking attirando degli investitori stranieri. Si pensi per esempio ai cosiddetti dipartimenti di eccellenza, che sono quelli che possono assumere molto più personale rispetto al numero di personale che va in pensione. Pensate che questi dipartimenti di eccellenza sono 20 nella sola Milano, quando invece in tutto il meridione sono solo 25. Insomma, le falle di questo decreto sono tante, ma più che citarle tutte è importante, diciamo, comprendere che la situazione della ricerca e del sistema universitario, la distruzione della ricerca e del sistema universitario avvenuta in Italia negli ultimi anni non può essere risolta con un piccolo aumento dei fondi, che tra l'altro arrivano dagli stessi che hanno contribuito a questa demolizione. Ecco, un'altra questione di cui secondo me vale la pena parlare è la teledidattica e come la pandemia può cambiare, anche dopo la sua fine, il modo di studiare e di insegnare. Da tempo, infatti, molto prima del coronavirus, tantissime università hanno iniziato delle collaborazioni con grosse imprese informatiche, con l'obiettivo di raccogliere e analizzare più dati possibili sugli studenti, così da poter creare graduatorie di studenti e tracciarne un profilo. L'esempio più eclatante viene ovviamente dagli Stati Uniti. Infatti l'università di Purdue ha creato una piattaforma capace di prevedere le difficoltà accademiche di tutti i suoi 40.000 iscritti. Prendendo in considerazione enorme quantità di dati, infatti che vanno da quanto uno studente ha frequentato le lezioni, fino persino al conteggio del numero di click che lo studente compie nel leggere una dispensa online, l'università riesce a riconoscere quando uno studente ha bisogno di una buona dose di responsabilizzazione per ritrovare la retta via nello studio, diciamo. E la quarantena, oltre ad aver distrutto il rapporto tra studente e professore, ha anche accelerato l'emersione in tutto il mondo di un'università delle piattaforme, un'istruzione che cerca lo studente ideale attraverso calcoli statistici, personalizza l'esperienza di studio raggruppando gli studenti in percorsi scolastici differenziali secondo attitudine e capacità, e che è in grado di prevedere chi si laureerà con successo e chi invece andrà fuori corso prima di sostenere un solo esame. Così, diciamo, lo studio diventa una performance legata a obiettivi automatizzati, e gli studenti non devono seguire tanto per il loro desiderio di studiare, ma gli standard dei criteri con cui gli algoritmi predittivi formano la loro soggettività. Il 25 vi volevo lasciare appunto parlando della settimana di mobilitazione detta da Noi Restiamo, proprio sul tema del diritto allo studio nell'università. Il 25 infatti è stata organizzata da Noi Restiamo e dall'Aula Bannur una mobilitazione degli studenti che chiede una vera garanzia al diritto allo studio. Abbiamo girato in bici facendoci sentire dai quartieri universitari dove vivono la maggior parte dei fuorisede della Sapienza. Giovedì 21 invece, vi chiudo con quest'ultima informazione, abbiamo portato la nostra solidarietà allo sciopero dei braccianti indetto dall'Unione Sindacale di Base, contro lo sfruttamento e contro l'ipocrisia di un governo che spaccia una regolarizzazione temporanea finalizzata a poter sfruttare per altri 6 mesi i lavoratori nei campi come una soluzione al problema del caporalato nel settore agricolo italiano. Grazie a tutti per l'ascolto, ciao e buona prosecuzione.
ora la parola a Leonardo, che ci fornirà una panoramica storica di come sia andato nel corso degli anni a smantellare sistematicamente i diritti dei lavoratori nel nostro paese, tra politiche imposte dall'Unione Europea e governi piegati all'interesse esclusivo del capitale privato.
Ciao a tutti, sono Leonardo e volevo portare una serie di riflessioni sullo Statuto dei lavoratori. Infatti, proprio durante questa settimana è ricorso il 50° anniversario dall'entrata in vigore dello Statuto. Proprio questa ricorrenza deve essere un'occasione per continuare la lotta per i diritti dei lavoratori, messi sempre più sotto attacco anche in questo periodo di pandemia, nel quale, nonostante il divieto di licenziamento espresso dal governo, molte aziende continuano a licenziare i propri dipendenti. Proprio il 20 maggio 1970, la Camera dei Deputati approvò in via definitiva la legge numero 300, cosiddetto Statuto dei lavoratori. Si tratta di una legge fondamentale del diritto del lavoro italiano, che costituisce la disciplina di riferimento per i rapporti tra lavoratori e impresa e per i diritti sindacali. Lo statuto sancì inoltre alcuni dei diritti fondamentali del lavoratore e della rappresentanza sindacale. Ancora oggi rappresenta uno strumento di tutela giuridica nell'ambito del diritto del lavoro. Nel corso di questi 50 anni, purtroppo, lo statuto dei lavoratori ha subito numerosi attacchi per cercare di depotenziarlo, ultimo dei quali, uno dei più famosi, il Jobs Act del governo Renzi nel 2016, il quale ha sostanzialmente abrogato uno degli articoli più importanti dello Statuto dei lavoratori, ossia l'articolo 18. L'articolo 18 infatti stabiliva il reintegro dei lavoratori ingiustamente licenziati nelle aziende sopra i 15 dipendenti. Quando lo Statuto fu approvato il 20 maggio 1970, questo veniva considerato una legge restrittiva rispetto alle richieste della sinistra, poiché limitava l'articolo 18 solamente alle aziende che avessero più di 15 dipendenti. Per questo motivo il Partito Comunista si astenne dal voto parlamentare. Dal 1970 ad oggi, questo importantissimo articolo dello Statuto ha subito vari attentati, a partire dall'anno 2000, quando il Partito Radicale propose un referendum per l'abrogazione dell'articolo 18, con l'intenzione di liberalizzare i licenziamenti, equiparando in tal modo i lavoratori a merci da scambiare sul libero mercato, scordando completamente come il lavoro dovrebbe essere un diritto dell'uomo. Nel 2001 anche il governo Berlusconi cercò di distruggere questo articolo, ma anche in questo caso fallì. L'articolo 18 purtroppo ha iniziato ad essere effettivamente smantellato prima con il governo Monti e poi con il Jobs Act del governo Renzi, testimonianza ulteriore di come il centro-sinistra, in questo caso il Partito Democratico e centrodestra, siano due facce della stessa medaglia capitalistica, entrambe propense alla distruzione dei diritti del lavoratore per tutelare invece i profitti dei padroni. Questo processo di liberalizzazione del mercato del lavoro ha come protagonista principale l'Unione Europea, la quale, per rispondere alla grande recessione del 2008, ha deciso di attuare misure di austerità, di fatto imponendole ai cittadini europei, con la complicità dei parlamenti nazionali. Queste misure di austerità sono alla base di riforme padronali come il Jobs Act, come le privatizzazioni di sanità, scuole e servizi pubblici, e sono alla base di riforme sanguinose per i lavoratori, come la riforma Fornero, la quale ha sancito l'innalzamento dell'età pensionabile. Riforme come la Fornero e il Jobs Act spiegano il peggioramento delle condizioni lavorative, sia per quanto riguarda il diritto ad un lavoro dignitoso e ben retribuito, sia per quanto riguarda la mancanza di sicurezza sui posti di lavoro, come dimostrano le morti ormai quotidiane che avvengono nel mondo lavorativo. Inoltre, la distruzione dei diritti dei lavoratori procede sempre di pari passo con la repressione delle proteste di questi ultimi. Vanno assolutamente in questa direzione, infatti, i vergognosi decreti di sicurezza, anche noti come decreti Salvini. I decreti Salvini colpiscono infatti pesantemente le libertà sociali e sindacali. Possiamo ricordare come i decreti Salvini rendano illegali e punibili, anche con la detenzione fino a 6 anni, azioni come il blocco stradale o i picchetti davanti alle fabbriche, azioni fondamentali per la resistenza alle politiche di sfruttamento padronali. Possiamo ricordare a questo proposito il caso dei 21 lavoratori di Prato, ai quali nell'ottobre del 2019 furono notificate multe superiori a 1.000 euro, solamente per aver partecipato ad uno sciopero contro la propria azienda, colpevole del mancato pagamento degli stipendi e dell'utilizzo di manodopera in nero. Possiamo ricordare anche la repressione poliziesca del 21 maggio, quando un'azione simbolica come portare una cesta di frutta al prefetto è stata bloccata dalla polizia. Appare evidente come lo Stato decida in questi casi di schierarsi dalla parte dei profitti, dei barroni, lasciando alla mercé di questi ultimi i lavoratori. Tutte queste dinamiche contengono il tradimento di vari articoli della Costituzione per quanto riguarda il diritto al lavoro. Possiamo infatti citare l'articolo 35 della Costituzione, che recita: "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni". Oppure l'articolo 36, il quale afferma: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa". Per tutti questi motivi, per la tutela della nostra Costituzione, per la tutela dei diritti dei lavoratori, questo anniversario dello Statuto dei lavoratori deve diventare l'occasione per nuove e più importanti lotte per i diritti.
Procediamo poi con Elena, che tratterà di come per vie traverse si stia effettivamente avverando il desiderio criminale di Confindustria di realizzare uno scudo penale per i padroni i cui lavoratori si ammalano di Covid sul posto di lavoro.
Con l'avvio della fase 2 abbiamo visto tornare al lavoro il 62% dei lavoratori rimasti a casa nel periodo di sospensione delle attività, quindi circa 4,4 milioni localizzati, secondo le stime, maggiormente nel nord Italia, l'area più esposta al contagio. Dai dati sugli infortuni forniti dall'INAIL emerge una correlazione quasi perfetta tra i numeri sui contagi e quello sugli infortuni sul lavoro da Covid-19. La situazione è questa. Dalla dichiarazione di pandemia ad oggi si segnalano circa 43.000 casi di lavoratori contagiati e 171 decessi, concentrati in gran parte in Lombardia. Prendendo come riferimento il periodo a cavallo del 4 maggio, il giorno della ripresa delle attività, e confrontando i dati delle 2 settimane precedenti a questa data con quelli delle 2 successive, è interessante considerare un aumento giornaliero medio dei decessi sul lavoro del 42%, per una media di circa 4 al giorno, dato che sembra essere influenzato proprio dalle riaperture. Ricordiamo anche che nei 10 giorni successivi alla riapertura sono state appunto 6.000 le denunce di contagio sul lavoro registrate dall'INAIL. In questo contesto si inseriscono le pressioni di Confindustria per la concessione di uno scudo penale che vada a sollevare i datori di lavoro dalle responsabilità penali relative ai contagi tra i dipendenti. Sostanzialmente l'articolo 42 del Code Italia considerava il contagio in ambito lavorativo come un infortunio sul lavoro e quindi naturalmente protettero l'assicurazione obbligatoria INAIL. Questa equazione contagio-infortunio è stata poi confermata dall'INAIL il 3 aprile e sembrava configurare per il datore di lavoro una responsabilità di tipo penale in caso di contagio diffuso in ambienti di lavoro. Sembrava, e infatti è subito seguita la precisazione da parte dell'INAIL che al riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro, per riconoscimento della quale è infatti sempre necessario l'accertamento della colpa nella determinazione dell'infortunio, quindi sostanzialmente un mancato rispetto da parte del datore di lavoro delle norme di sicurezza. Ma a quanto pare questo non basta a Confindustria, che richiama a gran voce uno scudo penale che in caso di contagio impedisca definitivamente ogni eventuale sequestro degli impianti per accertare le responsabilità. A questo proposito, l'ultima circolare dell'INAIL del 20 maggio sembra essere stata dettata dalla stessa Confindustria, in quanto alla denuncia di contagio non seguirà più automaticamente un accertamento, ma saranno necessarie prove e indizi ben circostanziati, dal momento che a priori il datore di lavoro che applica i protocolli nazionali è esentato da ogni responsabilità. Quindi, sostanzialmente, non potendo accontentare Confindustria con la garanzia di un anticostituzionale scudo penale, si è intervenuto su un altro fronte con la promessa di un'ulteriore riduzione dei premi grazie alla salvaguardia del bilancio INAIL, che sostanzialmente dal momento che è conteggiato nel bilancio statale va a garanzia del debito pubblico. Premi che, tra l'altro, come abbiamo visto, nel Cura Italia sono già stati bloccati in caso di coronavirus. È quindi un ulteriore atto in favore di Confindustria che, dopo essere stata assecondata non solo durante il lockdown, ma soprattutto al tavolo delle trattative in vista della fase 2, continua a dettare legge. Abbiamo infatti visto come il piano di azione della fase 2 sia stato sostanzialmente promosso da uno Stato completamente asservito alla logica del profitto, che da un lato elargisce miliardi in nome di una ripartenza del motore del paese e dall'altro scompare quando si tratta di garantire diritti base all'abitare, allo studio e al lavoro. Grazie.
Concludiamo questa puntata con il primo appuntamento della nostra nuova rubrica culturale Fuori Fase, a cura di Michelangelo, che andrà ad analizzare una pietra miliare dell'animazione giapponese, Akira.
Salve a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori e benvenuti in una nuova rubrica che vi terrà compagnia durante questi momenti di fase 2 e di ricerca di un ritorno alla normalità. Il nome di questa rubrica è Fuori Fase, a ricordarci che qualunque sia il nome della fase che ci vogliono appioppare a seconda del periodo, noi ci permettiamo di dissentire, di avere una visione fuori dal coro e differente da quella che ci intendono imporre dall'alto. Questa rubrica andrà a trattare film, libri e altre opere che possono fornire dei validi spunti di riflessione per analizzare il mondo che ci circonda. Ora tagliamo corto con le introduzioni e sveliamo il primo lungometraggio che andremo ad affrontare in questo neonato contenitore, Akira di Katsuhiro Otomo, pietra miliare dell'animazione nipponica del 1988. Per comprendere appieno cosa significhi questo film, il quale si presenta come una massa caotica di concetti giustapposti che provano in tutti i modi a non farsi comprendere dallo spettatore, tanto da richiedere un certo numero di visioni per iniziare solo a tracciare i contorni della materia di cui si parla, occorre però prima comprendere quale fosse il contesto che produsse quest'opera titanica. Riassumendo molto in breve, il Giappone, uscito sconfitto a pezzi dalla Seconda Guerra Mondiale, in seguito all'occupazione americana, dopo aver sperimentato in prima persona l'orrore della devastazione atomica, subì un rapidissimo processo di sradicamento dalle proprie origini culturali, come ad esempio il processo incarnato appunto dalla fine della natura divina dell'imperatore Hirohito, oppure dallo scioglimento dell'esercito, istituzione su cui si era basata molto la storia recente nipponica, per divenire, sotto guida del generale MacArthur negli anni 50, una specie di colonia americana che imparò tanto bene l'arte del capitalismo e dello sviluppo tecnologico che dopo un paio di decenni di ricostruzione visse un periodo da sogno, possiamo definirlo infatti così, in cui il PIL cresceva a due cifre, giravano un sacco di soldi, il paese cambiava volto all'insegna dell'informatizzazione e della finanza, finché ad un certo punto i cambiamenti sociali e dell'inconscio collettivo non si manifestarono in tutta la loro violenza, svegliando di colpo la nazione dall'incanto in cui per tutti gli anni 80 era vissuta nel 1995. Ma questa è un'altra storia e vi basta ricordare che la metro può essere un posto molto pericoloso. Dopo questa pappardella storica, spendo due parole sullo sviluppo dell'industria dell'animazione giapponese. Uno dei prodotti della cultura pop nipponica che ci è rimasto da allora e che ha visto, dopo il suo iniziale sviluppo degli anni 70, proprio negli anni del boom economico, la sua fioritura più rigogliosa, è proprio l'animazione. Gli anime, insomma, per chi si dà aria intellettuali, oppure i cartoni giappi, per chi, come me, ad esempio, vola ben più basso, che già di per sé riflettevano il volto di una nazione che cambiava rapidamente, svuotando di significato le vite dei suoi abitanti, e di cui Akira rappresenta il picco più alto, l'azzardo più grande e la produzione più costosa e mastodontica con un budget di ben 1 miliardo di yen. Dopo questa parentesi storica, purtroppo c'è bisogno di farne un'altra, spero più breve, su un nuovo tipo di fantascienza apparso come deriva estrema dell'immaginario punk applicato ai racconti di mondi perfetti e di utopia dall'acciaio cromate, della tutto sommato ridente fantascienza che ancora aveva un certo gusto anni 50, che diciamo ai sogni ad occhi aperti della letteratura precedente si sostituiva a ambienti urbani post-industriali devastati, lo sprawl di gibsoniana memoria, conditi di ben più vera povertà e disuguaglianze sociali, risultato di uno sviluppo tecnologico rapido e brutale che portava a una fusione e complementarità tra uomo e macchina, in cui il briciolo di umanità che rimaneva negli abitanti degli slum era annientato dalla freddezza dei loro impianti cibernetici. Il suo nome era Cyberpunk, e il film che lo fece uscire da qualche rivista letteraria di nerd che non si cagava nessuno era Blade Runner, un film del 1982 che lo consegnò alle masse degli anni 80. Era inevitabile che questo genere arrivasse nelle lande del sollevante, infatti, per citare lo stesso Gibson, il Giappone degli anni 80 era cyberpunk per definizione. E la rilettura più completa e meravigliosa di questi nuovi stilemi artistici al sapore di salsa di soia fu appunto Akira, il film che una volta esportato in VHS in America sancì il successo internazionale dell'animazione giapponese, creando il fenomeno mondiale degli anime come lo conosciamo oggi. Di che parla sto film? Una domanda semplice ma con una risposta molto complessa. In una Neo Tokyo del 2019, 30 anni dopo l'esplosione nucleare che la distrusse, bande di ragazzini sbandati e violenti popolano estate notturne, figlie di una società che appare sul punto di scoppiare sotto il peso delle disuguaglianze su cui si basa, viste le violenti manifestazioni e l'azione di un movimento sotterraneo di resistenza, i cui abitanti non sembrano fare altro che aspettare, stando lì appesi, l'arrivo di una qualche forza salvifica, Akira appunto, ma che nessuno sa bene cosa sia. In questo caos generale si ambienta la vicenda esistenziale di due ragazzi orfani cresciuti insieme, Kaneda, il leader della banda di cui fanno parte, e Tetsuo, che quell'altro ha sempre cercato di proteggere, il quale per una bizzarra decisione del destino otterrà, grazie all'incontro-scontro con una cavia di un esperimento del governo, un bambino vecchio, un esper con poteri extrasensoriali di cui andremo a parlare in dettaglio un po' dopo, che lo porteranno, dopo essere rinchiuso dal governo, essere fuggito, aver distrutto mezza città, essersi scontrato contro i militari che nel frattempo avevano fatto un colpo di stato e contro il suo amico di una vita, essere diventato una specie di ameba biomeccanica che ingloba tutto e venire sconfitto non si capisce né come né perché e arrivare a fondersi con l'Akira originario, ad affermare radicalmente la propria esistenza annullando tutto e creando un nuovo universo. In una frase, non si capisce un cazzo. Però dal marasma di elementi che compone quest'opera comunque escono fuori alcuni temi molto interessanti, soprattutto se calati e compresi alla luce delle trasformazioni sociali che avvenivano in quel periodo. In primis, tutto il film accenna, riuscendo solo in parte a tratteggiarlo, al fantomatico Akira che dà il titolo al film, che, oltre ad essere un ragazzino che 30 anni prima ha perso il controllo dei propri poteri psichici distruggendo Tokyo in un'enorme esplosione, è anche un'allegoria del progresso, inteso qui soprattutto in senso tecnico, che tutto travolge e tutto trasforma, di cui ci vengono mostrate sin dai titoli di coda, sin dai titoli di testa, scusate, tutti gli aspetti devastanti incarnati dal fungo atomico e della devastazione iniziale. Il progresso tecnico e scientifico cambia e stravolge tutto ciò che incontra, e coloro che provano a tenerlo sotto controllo sono destinati miseramente a fallire e a perdere il polso della situazione, come del resto sia i militari del film che per anni hanno condotto ricerche sui poteri di Akira per poi venire sopraffatti da Tetsuo, sia i politici totalmente incapaci di fare nulla se non tentare malamente di rimanere sulle loro poltrone nonostante le rivolte e l'esplosione sociale. Il film quindi prende come uno dei suoi temi centrali lo scontro tra tecnologia e vita biologica, lo scontro uomo-macchina, insomma, già ampiamente affrontato in Blade Runner precedentemente. Sebbene lì vi fosse una netta distinzione tra i replicanti, una specie di superuomini sintetici dai poteri mirabolanti e dall'intelligenza sviluppata, che affermavano di aver preso coscienza della propria esistenza e pretendevano di essere padroni del proprio destino al pari degli uomini, qui non c'è nulla di tutto questo. In Akira la simbiosi tra uomo e macchina incarnata da Tetsuo è totale, mostruosa e aberrante. Se prima comunque c'era una distinzione tra queste due entità, ora uomo e macchina si fondono fino a diventare una specie di ameba biomeccanica gigantesca che nell'incontro con il sintetico perde completamente tutta la sua umanità, tanto da diventare un ammasso di tessuti e di metallo che inghiotte e risucchia tutto. Ne esce quindi una visione terribile della tecnologia che cambia l'umano dall'interno, come lo sviluppo economico e tecnologico aveva sconvolto la vita del giapponese medio, privandolo dei suoi storici punti di riferimento e catapultandolo in una nuova specie di incubo high-tech, che tocca e ingloba nella sua smania di rinnovamento e di conformazione a nuovi parametri del tutto alieni da te, o del tutto alieni dalla persona, tanto che alla fine si arriva all'annullamento del tutto e all'inizio di qualcosa di nuovo. Il film fornisce quindi anche una specie di catalogo di tutti i tipi di persone che popolano questo mondo allo sbando, privo di riferimenti. Da un lato, infatti, abbiamo i giovani teppisti, figli di una società che fa della violenza la sua quotidianità, che non gli fornisce un'istruzione decente, che non si preoccupa di loro, che non gli dà alcuna prospettiva futura e che sa rispondere al loro disagio esistenziale solo con l'emarginazione e il pugno duro della repressione poliziesca. Bellissima la scena di quando portano Kaneda in questura in seguito a degli arresti di massa, in seguito appunto degli scontri con la polizia. Dall'altro ci sono i bambini, ormai ex bambini, dotati di poteri paranormali, compagni di gioco di un tempo di Akira, che però hanno passato gli ultimi 30 anni rinchiusi nei laboratori governativi. Questi bambini sono stati condannati a vivere nella loro infanzia per tutta la vita, anche se i loro volti mostrano evidentemente i segni della vecchiaia e di anni di sofferenze. questi bambini vecchi, rinchiusi in un mondo ovattato a cui è stata tolta ogni possibilità di crescere e di rendersi indipendenti, rappresentano un'allegoria, neanche troppo sottile, di tutte quelle masse di NEET, di alienati, di otaku, se vogliamo utilizzare un termine caro alla cultura nipponica, che hanno reagito alla mancanza di prospettive e di punti di riferimento impostagli dalla società capitalista stato avanzato, chiudendosi nel proprio mondo, sia esso internet, gli anime stessi, la droga o chi più ne ha più ne metta, schiavi di un desiderio profondo di serenità e di comprensione che mai riusciranno a pagare, vista la distruzione totale di ogni forma di rapporto umano. Questo del resto è un tema ricorrente nel film. Tutti cercano l'empatia di qualcun altro, ma nessuno la trova. Ad esempio, Tetsuo uccide i suoi amici, inghiottisce la sua fidanzata e prova a più riprese a rifarsi di non si sa bene quale torto con il suo migliore amico di una vita. Kaneda, il quale, ormai lontano anni luce dal suo compagno di giochi dell'infanzia, cerca tutto il film un rapporto amoroso con una ragazza, che però alla fine non troverà mai. Si potrebbe andare avanti per ore a parlare dei temi che permeano quest'opera mastodontica, ma anche imperfetta e piena di difetti, capace di dire a ognuno qualche cosa. Insomma, un concentrato di tutte le ansie, le paure, le frustrazioni e le delusioni di un Giappone che viveva un periodo di sogno collettivo basato però su delle fondamenta marce, che di lì a poco avrebbero ceduto provocando un crollo rovinoso. La descrizione della società di Neo Tokyo però si adatta bene anche a quella in cui viviamo 30 anni dopo anche qui in Italia, tra mancanza di prospettive e spaesamento per i giovani e crisi economiche e sociali. Da allora però l'informatizzazione di massa e i social media hanno davvero creato un nuovo mondo, che però non ha fatto altro che, seguendo le logiche che la cultura dominante ha continuato a imporci negli ultimi anni, aumentare l'individualismo e la competizione tra le persone, portandoci sempre più a isolarci e a chiuderci nelle nostre bolle rassicuranti al riparo da tutto e da tutti. Non ci resta che impegnarci in prima persona perché questo cambi, portando avanti nuove parole d'ordine, di comunità, di solidarietà e organizzandoci insieme, perché a quanto pare non possiamo affidarci a nessuna venuta di Akira che risolve i nostri problemi. Certo è che questo film ha dei suoi limiti nell'interpretazione del reale, non avendo particolarmente avuto come presente la categoria dello sviluppo di internet che sarebbe avvenuto qualche anno dopo e che segnò un altro fondamentale passaggio nella fantascienza e nell'inconscio collettivo appunto dell'animazione giapponese, che magari si potrebbe andare a trattare in qualche altra puntata di questa serie. Detto ciò, per questo primo episodio è tutto, ringrazio tutti quelli che l'hanno seguito per l'attenzione e auguro una buona serata a tutti. Grazie mille e arrivederci alla prossima.
Ci salutiamo ora e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su RadioFan.net, in diretta martedì alle 21.30 oppure in podcast. Ma se volete approfondire i temi che abbiamo trattato in questa puntata, potete accedere al blog noirestiamo.org oppure alle chat Discord e Telegram collegamenti o anche al sito collegamenti.it. Grazie mille e ci risentiamo.